Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Sale a 4 il numero degli indagati per il rogo di Capodanno a Cramontanà. Sotto la lente della giustizia vallesana è finito anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica. Dovrà chiarire il perché dei mancati controlli dal 2019. E sulla tragedia di Cramontanà non si smorza la tensione diplomatica con Roma. Il ministro italiano Tajani ai nostri microfoni ribadisce: quello che è successo ha dell'incredibile. Il Consiglio di Stato ticinese ha pubblicato il messaggio sulla revisione delle stime immobiliari, governo che non si oppone all'iniziativa popolare del 2022, ma a determinate condizioni. Per lo sport, hockey su ghiaccio in primo piano con il quarto derby della stagione vinto dall'Ambri Piotta alla prima di Tappola. In primo piano questa sera ancora una volta l'incendio di Capodanno a Cramontanà che lo ricordiamo ha provocato 40 morti e oltre un centinaio di feriti, molti dei quali gravi. E lo facciamo perché c'è un quarto indagato finito sotto i riflettori degli inquirenti vallesani che stanno indagando su quanto accaduto. Si tratta dell'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica, ci dice di più Johnny Canonica.
Dopo i coniugi proprietari del bar Le Constellation, ex responsabile della pubblica sicurezza del comune di Cramontanà e per questo responsabile a suo tempo dei controlli antincendio da effettuare nei locali pubblici, una quarta persona è stata posta sotto inchiesta dal Ministero Pubblico Vallesano. Si tratta dell'attuale responsabile del servizio di pubblica sicurezza del comune, che sarà ascoltato in qualità di imputato dai procuratori incaricati dell'inchiesta il prossimo 6 febbraio. La sua audizione è legata al fatto che il comune di Cramontanà non ha effettuato controlli sul bar Le Constellation dal 2019 e anche in altri locali pubblici, mentre in linea di principio avrebbe dovuto effettuarne uno all'anno. Da notare infine che RTS afferma che il Ministero Pubblico Vallesano ha respinto la richiesta del comune di Cramontanà di essere riconosciuto come parte nel procedimento penale. Una decisione che è stata presa lo scorso 26 gennaio e che potrà essere impugnata dal comune entro 10 giorni.
Proseguono dunque le indagini e intanto non sembra placarsi la tensione tra Svizzera e Italia a livello diplomatico. Con Roma ricordiamo che da alcuni giorni ha richiamato il proprio ambasciatore a Berna. Nelle scorse ore il nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli, ha intervistato il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani. Sentiamo.
Ministro Tajani, il governo italiano rispetta l'indipendenza della magistratura svizzera, perché il fatto che abbiate richiamato il vostro ambasciatore da Berna a Roma lascia intendere il contrario.
Rispettiamo tutte le decisioni, però possiamo anche criticare certe decisioni che non riguardano la Svizzera e il governo svizzero. Riguardano un cantone che di fronte a una tragedia ha tardato nelle indagini, ha rimesso in libertà su cauzione irrisoria due persone che sono oggettivamente responsabili, non è che non si sa chi erano i proprietari, poi per gli altri non sappiamo chi sono le responsabilità, i controlli sono stati fatti, c'è un altro indagato, però certamente è un fatto che ha scosso l'opinione pubblica italiana per la gravità dei fatti. Rimetterlo in libertà quando c'è pericolo di reiterazione del reato, il pericolo di fuga perché era stato arrestato, perché c'era pericolo di fuga, terzo, vivendo insieme è chiaro che si possono inquinare le prove, si può anche cambiare magistrato, si può anche andare con un giudice se lo richiedono, si può andare con il giudice di un altro cantone.
Quindi si disattende il principio del giudice naturale?
Ci sono stati dei comportamenti che hanno veramente lasciato perplessi tutti gli italiani. Noi abbiamo chiesto di fare anche indagini congiunte perché sono morti e feriti italiani. Nessun incidente diplomatico, soltanto pretendiamo che si faccia giustizia.
Alcune precisazioni, ricordiamo che fino alla condanna di un tribunale vale la presunzione di innocenza. Inoltre al momento la richiesta di nuove di un procuratore straordinario è stata respinta dalla procura vallesana, vedremo se ci saranno naturalmente degli sviluppi. Infine è stata concessa la rogatoria all'Italia, ma sulla possibilità che si svolgano indagini congiunte una risposta, lo ricordiamo, è attesa da parte svizzera nei prossimi giorni. La Svizzera rischia di essere particolarmente svantaggiata dalle nuove norme introdotte dall'Italia in materia di macchinari. Il governo guidato da Giorgia Meloni, infatti, intende favorire i produttori europei a scapito dell'industria elvetica, in particolare quella ticinese, che dal 2025 ha esportato oltre confine macchinari e apparecchi per quasi 180 milioni di franchi. Il Consiglio di Stato ticinese è preoccupato, ha scritto a Berna, come conferma il direttore del Dipartimento Finanza ed Economia, Christian Vitta.
Noi chiediamo adesso di intervenire perché non possiamo accettare che in situazioni normali, spesso e volentieri, al Ticino e anche alla Svizzera vengono magari rimproverate azioni contrarie agli accordi di libero scambio. E poi qui si sta agendo con misure protezionistiche che riteniamo ledono proprio questi accordi, e quindi per una regione di frontiera come il Canton Ticino questo ha delle implicazioni economiche non indifferenti.
Cambiamo decisamente argomento, parliamo ora di mobilità e di sviluppo della rete viaria, in particolare del Ticino. Ola Lugano-Mendrisio, Ola Locarno-Bellinzona, il diktat inatteso è stato lanciato ieri dal consigliere federale Albert Rösti, una dichiarazione che ha sorpreso le autorità ticinesi che di fatto sono state invitate da Berna a scegliere quale tra le due opere stradali privilegiare per una realizzazione entro il 2045. Ebbene, non si è fatta attendere la reazione dal Consiglio di Stato ticinese che attraverso Norman Gobbi ribadisce l'esigenza di realizzare entrambe le opere subito e con la stessa priorità.
Sono per noi due scelte strategiche che devono essere portate in avanti. Questo è figlia comunque di una sottodotazione del Fondo federale che deve investire sulle infrastrutture. Il collegamento 2 a 13 è un tema da ormai 30 anni, mentre quello che tocca il Luganese e il Mendrisiotto è un ampliamento della capacità dell'autostrada nel drenare il flusso di traffico da sud. Credo che siano due progetti che da un lato permettono di mantenere connesse due regioni, il Mendrisiotto e il Locarnese e il resto del Cantone, a fronte di una necessità di coesione interna nostra, ma anche di vivibilità del nostro territorio.
E rimaniamo in Ticino perché il Consiglio di Stato ha pubblicato il messaggio relativo alla revisione delle stime immobiliari, ovvero il valore che lo Stato dà agli immobili e sul quale si basano le imposte e le eventuali prestazioni sociali dei contribuenti. Il governo, nelle conclusioni del messaggio, non si oppone all'iniziativa popolare presentata nel 2022 da alcuni esponenti dei partiti borghesi, sottolineando che in sostanza la revisione non deve impattare sulle imposte dei proprietari. Ci dice di più Umberto Gatti.
Il Consiglio di Stato ticinese non si oppone all'iniziativa popolare che chiede di neutralizzare gli effetti della revisione dei valori di stima degli immobili. Consiglio di Stato che aveva rinviato al 2035 la revisione generale delle stime e per questo il Gran Consiglio aveva deciso un aumento lineare del 15%, una misura transitoria che ha però acceso lo scontro politico. L'UDC ha infatti annunciato un ricorso al Tribunale federale sostenendo che questo aumento avrà effetti concreti su imposte e prestazioni sociali. Ma perché sono così importanti le stime immobiliari? I valori di stima degli immobili sono usati per calcolare imposte, tasse e numerose prestazioni sociali. Il problema è che oggi sono molto lontani dai valori reali di mercato, circa il 30-40% in Ticino, mentre secondo il Tribunale federale dovrebbero essere alzati ad un valore tra il 70 e il 100% del valore di mercato reale. Ed è qui che nasce la preoccupazione, perché se le stime aumentano, aumentano automaticamente anche le imposte. Allo stesso tempo, sulla carta molte persone risulterebbero più ricche, rischiando quindi di perdere anche eventuali sussidi o prestazioni sociali. L'iniziativa popolare, avanzata da diversi esponenti di centrodestra, chiede di evitare proprio questo automatismo. Nel messaggio pubblicato, appunto, il Consiglio di Stato non si oppone, ma mette alcuni paletti. Primo, la neutralità può valere nel complesso, cioè sui conti pubblici nel loro insieme. Non può essere garantita per ogni singolo cittadino, qualcuno dunque pagherà di più, qualcuno invece di meno. Secondo, non è tutto correggibile. Per alcune prestazioni, come le complementari AVS e AI, il Cantone non ha margine di manovra perché le regole sono federali. In conclusione, il governo accetta il principio e con questo messaggio lascia al Parlamento l'ultima parola. La revisione delle stime fa un passo avanti, ma resta ancora un dossier aperto destinato a far discutere ancora a lungo.
La pagina estera: cresce la pressione statunitense sull'Iran affinché rinunci al suo programma nucleare e torni al tavolo negoziale. Sono una decina le navi da guerra americane, tra cui un caccia torpediniere ed una portaerei giunte nell'area e pronte a colpire Teheran. Una pressione e un giro di vite che anche Bruxelles ha deciso di imprimere con i ministri degli esteri dell'Unione Europea, che hanno inserito i Pasdaran, ovvero il corpo delle guardie della rivoluzione iraniana, nella lista delle organizzazioni terroriste. oltre una ventina le persone interessate da restrizioni, tra cui anche una decina di soggetti legati alla fornitura d'armi alla Russia. Bruxelles, che non esclude un nuovo pacchetto di sanzioni pure nei confronti di Mosca per la guerra russa-ucraina. Ad annunciarlo l'alta rappresentante UE Kaja Kallas, secondo cui un passo in questa direzione potrebbe avvenire il 24 febbraio, nel giorno del quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina. E a proposito di guerra russa-ucraina, Donald Trump sarebbe riuscito a strappare al presidente russo Putin una sorta di tregua nei bombardamenti russi sulle città ucraine, tra cui soprattutto la capitale Kiev, per almeno una settimana. Ad annunciarlo lo stesso presidente statunitense, anche se dal Cremlino non è fino ad ora giunta una conferma in tal senso. Immediata invece la reazione del presidente ucraino Zelensky, che a stretto giro di posta ha ringraziato la Casa Bianca per la mediazione, per il risultato ottenuto. La settimana scorsa, ricordiamo, da Abu Dhabi sono iniziate le trattative trilaterali dirette per porre fine a quasi 4 anni di guerra russa-ucraina e nuovi incontri sono previsti nei prossimi giorni. Spazio ora allo sport con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, l'Ambri Piotta ha fatto suo il quarto e ultimo derby della regular season, sconfiggendo 3-2 alla Gottardo Arena il Lugano, grazie alle reti di Müller, Di Domenico e Formenton a porta vuota, di Emanuelson e Simeon, le segnature in casa bianconera. Il Davos si è imposto 4-3 a Rapperswil, alla Friburgo l'altro derby di serata, Gotteron vincente 5-3 a Ginevra. Veniamo alle voci, iniziando da quella dell'attaccante leventinese Inti Pestoni.
Abbiamo giocato dei buoni 60 minuti, magari abbiamo avuto un piccolo momento nel secondo tempo dove abbiamo rischiato un po', però per tutto sommato una buona partita. Qualche dettaglio l'abbiamo modificato, dei piccoli dettagli che ci hanno aiutato penso a tenere a bada bene il Lugano, e poi penso che quando avremo la pausa avremo più tempo per lavorare su quello che vuole darci lui.
E ora quella dell'attaccante del Lugano, Giovanni Morini.
Stasera non siamo stati bravi nella gestione del disco in diverse situazioni, si è trasformata quindi, non gestendo il disco come vogliamo fare, una partita un po' più caotica, un po' più come piace a loro, e questo.
In classifica Davos sempre davanti con 96 punti, 10 in più della Friburgo che ne ha 86, Lugano terzo a 78, dietro i bianconeri Zurigo e Ginevra a 77, grazie al successo nel derby. L'Ambria ha superato il Kloten, issandosi al 12° posto a più 2 sugli zurighesi. Questa sera ticinesi a riposo, gioca il Davos e lo fa in casa con il Berna, in Swiss League alle 20:15, Bellinzona contro Visp. Il calcio ora è l'ultima giornata di Europa League, che ha visto entrambe le svizzere scivolare fuori anche dai playoff, terminando così la propria avventura europea dopo la fase campionato. Lo Young Boys ha perso 3-2 a Stoccarda, stessa fine per il Basilea, battuto di misura 1-0 al San Jacob dalla Victoria Pilsen. Questa sera alle 19:30, per la precisione, alla Comunale Bellinzona contro Neuchâtel Xamax. Parliamo di Challenge League. Infine per lo sci alle 10, spazio alla discesa femminile di Crans-Montana.
Grazie a Patrick Locatelli. Prima dei saluti, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 30 gennaio. Ebbene, tutto il paese previsto tempo parzialmente soleggiato, oltre Alpe nel corso della giornata aumento della nuvolosità e possibili deboli precipitazioni con possibili nevicate in rialzo a 900 metri. Guardando oltre fino a martedì, a sud delle Alpi sabato e domenica parzialmente soleggiato, lunedì molto nuvoloso e dal pomeriggio prime deboli precipitazioni con limite delle nevicate attorno a 700 metri. Martedì precipitazioni sparse con limite delle nevicate in rialzo a 1000 metri. Oltre Alpe sabato almeno in parte soleggiato con possibili locali precipitazioni, domenica variabile con possibile neve sopra i 900 metri, lunedì e martedì in parte soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.